Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Viterbo. Sono Giulio Della Rocca, detto il prof, ed ho l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello, la cultura, che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare, la mia email è gdrocca@yahoo.com, gdrocca@yahoo.com, ed ecco il podcast di oggi. Come dici Giovanotti, un fiore cresciuto nel deserto. Paola è un piacere da scoprire, una donna letteralmente cresciuta nel lago perché la mamma era in barca e non ha fatto in tempo ad andare all'ospedale e tuttora vive e lavora sul lago, intorno al lago di Bolsena. E il marito ha capito che amare lei significa amare il lago di Bolsena e portano avanti questa ditta che ha molta umanità, molta qualità, molta salute nelle proprie fondamenta. Un piacere, vi invito tutti quanti ad ascoltare questo podcast che è stato molto exciting, molto eccitante e allo stesso tempo un sacco didattico. Ho imparato delle cose del pesce, di come si lavora e di come si può usare, e non vedo l'ora di usare qualcuno dei sughi di Paola e di Lago Vivo per provare me stesso. Per tutti, Paola Dottarelli di Lago Vivo. Paola Dottarelli, benvenuta nel podcast, buongiorno.
Ciao Giulio, buonasera a te.
Senti, fra un po' parleremo di azienda, però per adesso vorrei raccontare la storia di Paola. Dove sei nata, Paola?
Io sono nata a Bolsena. Nasco a Bolsena, in provincia di Viterbo, esattamente sul lago di Bolsena.
Senti, raccontaci, com'è la gioventù di Paola, quando avevi 6, 8, 10 anni? Che succedeva a Bolsena?
Beh, allora io in quegli anni vivevo a Viterbo invece. Ah. A Bolsena l'ho vissuta da piccolissima e poi da adolescente. Paola nasce 58 anni fa, nel 62. Ho da poco compiuto 18 anni e praticamente nasco figlia di pescatori. Tutte le generazioni precedenti alla mia, delle nostre famiglie, della mia famiglia, nascono pescatori. Praticamente ci si arrangiava. Bolsena andava avanti sull'agricoltura e sulla pesca. E devo dire che...
Quando arriva il turismo a Bolsena? In che anni?
Il turismo arriva a fine anni 60, inizi 70, quando praticamente non c'era il boom dell'economia, quando le casalinghe cominciavano, tra parentesi, a capire che ai figli faceva bene andare al mare, andare al lago, e allora li portavano, finita la scuola, quei 2-3 mesi sempre in vacanza.
Ho capito. Senti, saltiamo per adesso la fase Viterbo, dopo ci ritorniamo. Raccontaci la fase adolescenziale a Bolsena. Eri già vicino al mondo dei pescatori?
Assolutamente sì, io ho lavorato in barca con mio padre fino all'età di 18 anni.
Oh, che meraviglia!
Da che avevo 13 anni ai miei 18 anni li ho vissuti sulla barca con mio padre. Per me prima era un po'... il mio neonero, tra parentesi, perché mi vergognavo un pochino di questa cosa. Ero bambina, tante cose non le capivo e davanti alle mie amichette ero sempre un po' a disagio. Poi crescendo invece è stato il mio orgoglio. E una volta morto mio padre, senza dubbio, l'ho sentito mio, ho sentito tutti i suoi insegnamenti e adesso li sto portando avanti.
Senti, piccolo saltino, da 18 in poi, che succede?
Paola si trasferisce a Roma, mette su famiglia, ha un figlio che oggi ha 35 anni e poi purtroppo la vita ti porta a varie scelte. Mi separo dal papà di mio figlio, però conosco poi, come si suol dire, che si chiude una porta, si apre un portone, e conosco una persona meravigliosa, una persona che, non perché quello precedente non lo sia stato, ma comunque c'erano stati dei disservizi.
Beh, eravate giovani,
esatto. Delle cose. Beh, no? Sì, siamo trovati a 21
anni. E a Roma? A Roma che succede nella vita di Paola? Che lavoro fai? Fai la casalinga, vivi, giri, che fai?
Lavoro per molti anni in uno studio legale. Molti anni della mia vita. Lavoro con un avvocato, una persona che a me è molto cara, una persona che mi ha insegnato molte cose di quello che oggi è il mio mestiere. Poi nel frattempo ho lasciato questo lavoro e ho affinato il mio mestiere con l'arrivo della mia azienda, della nostra azienda.
Senti, penso che questo sia uno degli argomenti più belli che toccheremo oggi. Dunque, tu sei a Roma, no? Caput Mundi, bellissima, a parte il traffico, e lavori per un avvocato che ti sta simpatico, eccetera. Quindi va tutto bene. Improvvisamente nasce il fuoco lacustre, il lago ti chiama, il mestiere di tuo padre ti chiama. Raccontaci questo aspetto, questo dettaglio. Da dove nasce il fuoco? Come c'è lo scattino? Come Paola si guarda allo specchio e dice: no, io devo andare a
Lo
bottega.
scattino è nato proprio dal mio attuale marito, che si innamora di me quanto si innamora di Bolsena e del lago, e amando me, ovviamente, conoscendomi in tutti i miei piccoli dettagli, sa quanto io soffro la lontananza dal lago, perché io, ti può sembrare strano, ma sono nata fisicamente dentro una barca. La mia mamma non ha quasi fatto in tempo ad arrivare a casa per partorirmi, quindi le
Ma
mie vene
dai,
scorre acqua di lago piuttosto
fantastico.
che sangue blu, come si suol dire. E quindi a quel punto sento proprio questa forza che mi assale, e lui che mi acconsente, mi tiene felice, mi tiene contenta, accondiscendendo alla scelta di aprire una piccola attività per poi dare, tra virgolette, sfogo a quello che è la mia sempre professione di pesciarolla, di pescivendola. Non so come definire.
Al pesce ci arriviamo
Sì.
fra un attimo. Dimmi, quanto tempo passa dal momento in cui iniziate a parlare al momento in cui vi siete trasferiti a Bolsena e avete iniziato?
Un anno,
E tutto questo all'età di? Alla tua età di?
52 anni.
Guarda, una domanda che mi fanno quasi tutti dopo che sentono sia i podcast che le interviste è: ma queste donne così gagliarde, per loro, quanto è stato difficile reinventarsi, diventare imprenditrici, che di fatto è ancora un mondo maschile, e diciamo, o farsi largo, o sgomitare, o trovare il proprio spazio? Quanto è stato difficile da
Sì.
donne, in questo impegno?
Guarda, facile non lo è, perché a tutt'oggi, malgrado viviamo negli anni ormai belli che andati nel XX secolo, ci ritroviamo a dover discutere ogni qualvolta con quella persona che chiamiamo uomo, e non è il caso della persona con cui condivido la mia vita, ma spesso mi ritrovo con degli imprenditori uomini che preferiscono magari trattare con mio fratello, con mio marito, perché vedendo a me una donna pensano che sia poco dedita alle decisioni finali. E poi invece scoprono che una volta parlato con loro, l'amministratore dell'azienda sono io e quindi sempre da me devono passare.
Senti, decisione finale, svincoliamoci un attimo da me, da te, dal XXI secolo, torniamo, che ne so, al XVIII, XVII, XVI, eccetera. Tu pensa quanti secoli il genere umano ha fatto a meno della capacità decisionale, imprenditrice,
Non
imprenditoriale,
sono d'accordo.
intuitiva, eccetera. No, il genere umano ha fatto a meno, per tutta la propria storia praticamente, del supporto femminile nella decisione, nella intuizione, immaginazione. Cioè, hai detto non sei d'accordo, perché?
Perché
Spiegami.
io penso che il potere è sempre stato nelle mani delle donne. Le donne hanno sempre, tra virgolette, gestito in modo sornione i propri uomini, e hanno fatto fare dei grandi passi alle persone che si lasciavano, tra parentesi, guidare con l'amore e con il cuore. Poi, ovviamente, hanno capito le donne che forse mettendoci la propria di faccia, piuttosto che farci mettere quella del fidanzato, del marito o del datore di lavoro, avrebbero potuto dare e dire la sua. E a quel punto sono, tra virgolette, insorte. Non sono una femminista, sono una persona che a tutt'oggi recrimina questo ruolo di casalinga, perché stavamo veramente molto bene a casa nel fare la pasta, nel fare il pane, nel crescere le nostre famiglie. Forse ci sarebbero stati milioni e milioni di divorzi in meno se la donna avesse continuato a crescere la famiglia, però l'evoluzione della specie, no?
Guarda, sì, sono d'accordo sull'evoluzione della specie. Non sono d'accordo sul fatto che tu dici che le donne facevano, prendevano decisioni. Secondo me, in alcuni casi, certo, ovviamente, ma nella stragrande maggioranza la storia, che è ricca di guerre, di cattiverie, di soprusi, eccetera, secondo me è a guida maschile, non è a guida femminile, perché le donne hanno lo spazio. Secondo me, in alcuni casi sì, in altri casi, molto spesso no. E secondo me abbiamo un po' subito, però detto questo, c'è questo XXI secolo in cui c'è una realtà duale, no? Come tu dici, l'imprenditore preferisce parlare con marito o cognato, però alla fine deve venire da te. Quindi secondo me ci vorrà un periodo, ma stiamo andando verso un equilibrio molto più stabile della volontà imprenditoriale. Tu vedi questo futuro per le donne?
Assolutamente sì, le donne si stanno prendendo quella fetta di diritto, diciamo, che gli spettava, perché comunque, come dicevo prima, la donna piano piano si sta facendo strada ed è giusto anche che dica la sua. Poi piano piano troviamo anche il modo di farci rispettare, perché, come dicevo, appunto, preferiscono a volte, perlomeno nel mio settore, parlare con mio fratello o con mio marito piuttosto che con me, però come appunto, finivo prima il discorso, sostanzialmente le decisioni finali le prendiamo sempre tutti quanti insieme e cerchiamo di venirne fuori, ecco. Però la donna dice la sua senza dubbio.
Senti, questo è uno degli argomenti di cui ti volevo parlare, dell'aspetto umano. Hai detto adesso prendiamo le decisioni insieme, no? C'è molto, molto umanità nel tuo parlare, nel tuo presentarti. Addirittura sulla tua pagina Facebook c'è scritto 12 anni di amore, no? Indicando, immagino, quanti anni
Sì,
avrà
mio
stato col tuo
marito.
attuale amore. Dunque, quanto è importante l'aspetto umano all'interno della tua ditta, di cui parliamo fra pochissimo?
È importantissimo. Questa è una cosa che dico a Giulio, ma ovviamente lo dico a chiunque ci senta. Noi siamo una famiglia, siamo io, mio fratello, mia cognata e mio marito, sostanzialmente. Però poi abbiamo anche altri dipendenti, ma sono tutti parte integrante della nostra famiglia. Se noi siamo felici, siamo bene e lavoriamo in armonia, l'azienda rende decisamente meglio. E questa è la fatica più grossa che io faccio nel cercare di portare sempre il sorriso, insieme ovviamente alle persone che mi affiancano, e far sì che tutti abbiano quella fetta di risata in più tutto il giorno, tutti i giorni perlomeno.
Senti Paola, ti immagino una vita.
Io. A volte sì, a volte no. A volte, come a tutti quanti, ci farebbe piacere rilassarci magari in una spa, in una bella piscina o andare a sciare, a fare cose che magari non sempre riusciamo a fare. Poi, come ti dirò più tardi, la nostra è un'azienda che lavora 365 giorni all'anno, quindi non sempre possiamo fare dei turni e abbiamo tutti quanti, essendo una famiglia, abbiamo necessità l'uno dell'altro.
Raccontaci la storia della ditta, dal
Velocemente,
2013 quando hai iniziato a pensare a quando, no? Ad oggi, quindi in poco tempo, raccontaci la parte
guarda,
un po'.
l'azienda nasce mentalmente nel 2013 prendendo spunto dal fatto che i pescatori di Bolsena avevano pochissime possibilità di andare avanti se non quelle di istituire una cooperativa, un qualcosa, ma non era tanto la cooperativa per l'andare a pesca quanto il mercato del pesce. Non c'era chi, tra parentesi, li faceva lavorare con costanza e gli garantiva lavoro, diciamo, ecco. Noi non ci siamo inventati l'acqua calda, come dice sempre mio marito, ci siamo reinventati qualcosa che in passato è sempre esistito. Abbiamo fatto sì che i pescatori di Bolsena, che sono circa una 15-20 famiglie, potessero confluire il loro pescato presso la nostra struttura, e noi ovviamente a quel punto dovevamo decidere che cosa farci e ci siamo messi a lavorarlo. Non, piuttosto che vendere il pesce quel modo come arrivava presso il laboratorio ai grossisti, abbiamo pensato di fare carpacci, affumicati, polpette, burger, tutto fatto da noi, tutto fatto in modo artigianale. Adesso, ecco, non per ultimo uscirà una linea di sughi e di preparati pronti ad essere, tra virgolette, mangiati, già cotti, già belli e pronti. E quindi si va avanti per far sì che l'azienda possa avere sempre la necessità del pesce, del pescato, e sia i pescatori del posto che l'azienda crescono insieme.
Senti, dunque, quindi il pesce sta nel lago, viene pescato, viene portato a voi. Prossimo passo, chi sono i tuoi interlocutori nel momento in
Nel
cui
momento in
vendi?
cui vendo io ho due strade, o un grossista che gli do il pesce intero o semi lavorato o la ristorazione. La parte più grossa del mio mercato è rivolta alla ristorazione perché così facendo noi ci andiamo, tra virgolette, a togliere un pochino dall'impaccio che c'è sempre con il filo diretto del pubblico, che per quanto lo serviamo è sempre una fetta molto minore rispetto al ristoratore. Invece, gli diamo un prodotto quasi semifinito e lasciamo a lui la possibilità di spaziare per elaborare quelli che sono i suoi manicheretti, i suoi più strani pensieri con il prodotto fatto, ecco.
Quello, qualche percentuale del volume sono i
In
ristoratori per
questo
te?
momento sono il 70%.
Quindi proprio stragrande
Assolutamente
maggioranza,
sì,
insomma.
tant'è che la nota dolente più grossa l'abbiamo vissuta nel periodo del Covid, noi perché chiudendo tutta la ristorazione abbiamo dovuto piano
Certo.
piano chiudere anche noi, perlomeno per un certo periodo.
Però qui è venuta fuori o l'idea oppure la realizzazione dell'idea di comprare un macchinario che ti permetta di fare qualcosa di innovativo,
Giusto,
giusto?
noi stiamo ancora in fase di attesa perché ce lo consegneranno questa settimana, proprio gli ultimi giorni tra luglio e l'inizio di agosto. Abbiamo comprato un'autoclave che è praticamente un macchinario che andrà a pastorizzare i sughi, permettendo di usare i prodotti senza bisogno di frigorifero. Li metteremo nei vasetti di vetro. E avremo una linea di circa 5 o 6 prodotti che poi andranno ad ampliarsi man mano che andremo avanti e faremo degli studi di settore su questo prodotto. Una cosa la devo dire per dovere di cronaca: la mente di tutti questi gusti che noi tiriamo fuori di questi prodotti è mia cognata Manuela. Lei è veramente il gioiellino al fiore all'occhiello della nostra azienda. Come d'altronde in ogni settore, noi siamo quattro e ognuno di noi ha un settore. Mio marito si occupa delle manutenzioni ed è una persona eccezionale, meravigliosa, altrettanto forte nel suo settore è mio fratello Fabrizio, nonché pescatore, e porta avanti lui quello che era l'eredità del babbo e della famiglia.
Ho capito. Senti, questi prodotti, sughi, eccetera, che vanno dentro le ampolline, dentro, insomma, i vasetti, che tempi hanno? Per quanto tempo sono
Diciamo
usabili?
che ad oggi, come da letteratura, hanno una shelf life di un anno, ma diciamo per noi è il massimo, nel senso che non usando additivi, non usando coloranti o rafforzanti di insapori per dare forza al sapore o cose di questo genere, comunque cose artefatte, noi lavoriamo come se cucinassimo a casa, altro non facciamo che poi fare come si facevano tanti anni fa le conserve di pomodoro. Si usava nelle
Come no?
bottiglie, nei barattoli, si facevano bollire e ribollire per poter far sì che non sprigionassero batteri e così stiamo andando a fare noi.
Quindi diciamo che, come spesso si dice in questi giorni, guardando indietro per andare
Sì,
avanti, giusto?
decisamente sì, è sempre la cosa migliore. E fare soprattutto un piccolo passo per volta perché bisogna saper farlo il passo.
Ti dispiace elaborare?
No, allora, è inutile che io vada a mettere sul mercato 35 barattoli di prodotti che poi il pubblico si troverebbe spiazzato e non saprebbe da che parte girarsi. Un passo per volta. Abbiamo tirato fuori quattro prodotti, adesso li metteremo nel mercato e piano piano abbiamo già decisamente una buona richiesta. Poi piano piano si andranno ad ampliare. È il piccolo della famiglia che cresce, ma non ha la necessità, tra virgolette, di strafare.
Ho capito. Senti, personalmente ritengo la concorrenza uno stimolo, ma hai già concorrenza nel settore?
Sì, decisamente, ma se mi dovessi chiedere chi è, non lo so. Non ho mai guardato sui banchi degli scaffali.
Quindi presumi che ci
Però
sia, però
per
non lo
certo
sai,
che
insomma.
ci sono delle aziende che fanno dei sughi
Ah.
di pesce. Non so se fanno
Sì.
sughi di lago. Io tratto prevalentemente pesce di lago e la cosa che mi dà forza è che, perlomeno stando a quello che mi si racconta da persone del nostro giro, del nostro mercato, in Italia siamo, perlomeno nel centro Italia, siamo l'unico laboratorio attivo.
Senti, qual è il sugo più buono?
Qual è il figlio più bello? Non è
Fantastico.
facile,
Senti,
non è facile
raccontami.
perché a me piace
Raccontami.
molto, per esempio,
Ci
quello di
credo, ci credo.
Luccio misto con Coregone e Luccio e Tinca, perché essendo misto è più forte è delicato, ma nello stesso tempo ha un sapore un pochino più rafforzato rispetto al classico sugo solo di Coregone, perché il Coregone, che è il nostro capostipite, è un pesce molto delicato. Intanto andrebbe detto che il Coregone è un pesce che ha molti più omega 3 del pesce di mare, del pesce azzurro, e quindi è un pesce digeribilissimo, è un pesce che non ha molte spine, noi lo usiamo anche per svezzare i bambini neonati. E quindi praticamente ha una carne molto delicata e quello mio preferito è quello con il ragù misto. Di quello quando lo apro me ne faccio sempre un piatto enorme di pasta, perlomeno.
Senti, con che pasta lo metti?
Normalmente uso cioè vario dalla pasta fresca alla pasta corta alla pasta lunga, non c'ha necessità di un formato ben specifico o pasta secca e basta. Io ultimamente ho usato tanti tipi di paste fresche e corte, ma ho usato anche tipo spaghetti alla chitarra freschi e ci si sposano benissimo.
Spaghetti alla chitarra, mi stai facendo venire fame,
Mi
cara.
piace, però alla fine questo è quello che conta.
Senti, ci parli di 365 giorni all'anno. Parlaci di una giornata tipo della tua azienda, dalla mattina fino alla sera. Che succede?
Allora, parlavo di 365 giorni all'anno, laddove il clima e le condizioni meteo permettano al pescatore di uscire, per cui anche laddove il pescatore non dovesse uscire, noi abbiamo dei lavorati e dei semilavorati da portare avanti, perché nella nostra cella il pesce non soggiorna più di 3-8 ore dal momento in cui ci arriva, perché abbiamo comunque questa necessità e abbiamo preso questa decisione come famiglia e come azienda. La giornata tipo comincia intorno alle 6, ci alziamo tutti quanti, andiamo a lavorare, chi più e chi meno a secondo il ruolo che si copre, e aspettiamo che tornano i pescatori, che portano e confluiscono il loro pescato. Poi c'è chi va a pesca di Coregone, chi a pesca di Tinca, a secondo quello che è il pescato del momento, perché noi anche come tutti i pescatori di questa zona rispettiamo i fermi biologici. E quindi lasciamo sì che il pesce, oltre ad avere la possibilità di riprocrearsi, possa anche crescere in maniera adeguata, perché i pescatori usano comunque tutti i metodi che la legge gli consente per poter pescare. Una volta che il pesce è arrivato al laboratorio, viene scelta la tipologia di lavorazione che va fatta, e normalmente, come dicevo prima, questa è Manuela con Fabrizio che si districano in questi meandri. Io curo molto di più la parte burocratica, che posso garantirti è mostruosamente impegnativa, perché in Italia non è mai nulla facile a livello cartaceo. E quindi loro decidono cosa fare, se fare degli affumicati, se fare del trito, se fare delle polpette, se fare dei burger. A secondo quello che è il pescato giornaliero, loro stabilizzano questo tipo di lavorazione. E poi niente, una volta portate avanti le lavorazioni, si fa la nostra solita ormai da sempre, perché noi anche con il Covid poco ci è cambiata la vita, la sanificazione negli ambienti lavorativi la facciamo sostanzialmente due, anche tre volte al giorno. E poi si va.
Senti, al riguardo mi viene sempre da pensare, no, che chi è che sopravvive alle crisi perché già era pronto ne esce più forte. Come vedi il prossimo futuro per te?
Guarda, io spero di poter uscire più forte, sicuramente più invogliata ad andare avanti, quello sì, perché la mia caparbietà, quella della mia squadra, della famiglia, appunto, ci dà questa forza. Però, insomma, un pochino di paura ce l'ho perché nel mondo stanno succedendo tante cose che non ci saremmo mai aspettati di dover affrontare.
Quando facevo il professore dicevo che nel momento di massima confusione è il momento di massimo apprendimento, no? Perché uno capisce di non sapere e dice va bene, bisogna mettere le cose in
È
chiaro,
vero.
no? Quindi per te dico la stessa cosa, nel momento in cui vediamo intorno tanto casino, iniziamo a pensare e se facessimo le cose in maniera diversa, se ci fosse qualcuno che parlasse di cose diverse e
Vero.
andasse in direzioni diverse,
Sì,
che ne pensi?
assolutamente. Trovo giusto il pensiero e lo condivido. Bisogna sempre avere la forza che da un momento, diciamo così, difficile come per tutto il mondo sta passando, tra parentesi. Non solo io, non solo l'Italia.
Certo, certo.
Quindi bisogna avere la forza di unirsi, trovare squadra, di fare squadra e tirar fuori i denti e da un momento così, tra virgolette, drammatico, far sì che nel nostro piccolo, ognuno per sé, si possa crescere e tirar fuori magari la testa dignitosamente.
Senti, hai citato una parola interessante, squadra. Cosa intendi per fare squadra?
Per me la squadra, a prescindere dalle basi che è la mia famiglia, per me la squadra è le persone con cui condivido tutti i giorni il mio lavoro e per squadra intendo anche le persone che acquistano presso il mio laboratorio, perché se loro andassero ad acquistare da un'altra parte abbandonerebbero, tra virgolette, la mia di squadra, quindi a quel punto mi danno forza di andare avanti e che è la base di tutto, la mia forza, ma anche le persone con cui collaboro e soprattutto le persone che acquistano i miei prodotti, perché laddove loro dovessero venire meno, cosa che ringrazio Dio non succede, ma aumentano di giorno in giorno, andrei ad avere delle difficoltà lavorative, per cui questo per me è squadra, cioè il paese reagisce, mi dà forza e mi dà la volontà di andare avanti, perché sulla base della richiesta io riesco a gestire e ad andare avanti. Se non avessi richiesta sarei magari un pochino in panne.
Senti, hai parlato di paesi, ma allo stesso tempo quanto arrivi lontano a servire con i tuoi prodotti?
Beh, dipende sempre dal momento delle lavorazioni. Io sono arrivata anche in Norvegia, se è per questo.
Oh, Madonna mia!
Però non è che tutti i giorni mando i miei prodotti in Norvegia o in America. Il punto è che avendo un pescato giornaliero limitato, non ho abbastanza quantitativi per poter dare continuità. È sempre diciamo un quantitativo che mi permetta di esportarlo. Diciamo che
Quindi diciamo che
in Italia mi copro abbastanza bene il territorio.
c'è un limite quindi all'espansione della tua azienda, che è appunto il pescato, no?
Sì, esatto, ma è sempre il solito discorso che ti facevo inizialmente delle scelte che si fanno di vita.
Guarda, con tutto il rispetto e ovviamente non volendo nessun male agli agnelli, eccetera, no? Ci sono due livelli completamente diversi di fare business. Uno come lo fai tu, no? Massima qualità, però molta umanità, molta famiglia intorno, eccetera, e si continua a vivere molto bene, magari avendo qualche problema a Natale, perché tu parli di
Sì, è
365
vero.
giorni, io temo che ci sia questo problema.
Sì.
Però d'altra parte non c'hai, no? I grossi problemi del grosso conglomerato, no, internazionale come appunto la Fiat o quello che è. Onestamente ancora non so bene in quale direzione il mondo dovrebbe andare. Penso per me mi piace più come fai tu le cose e similmente mi comporto, però ovviamente ognuno fa quello
Alle proprie
che
scelte.
pensa sia giusto, no? Tu che ne pensi? Qual è la direzione?
Io penso che non nasco imprenditrice, quindi il discorso è più che altro legato a questo sistema. Non nascendo imprenditrice, sono diventata amministratore di un'azienda che è, tra parentesi, la mia, quella di mio marito, di mio fratello, di mia cognata, ma la sto gestendo come avrei gestito la mia famiglia. Per cui è normale che mi ritrovo a dover far fronte a quelle piccole cose, a lavorare il giorno di Natale, perché magari il pescatore è uscito la sera prima, ha il pescato da consegnare, oppure perché il ristoratore quel giorno ha deciso di aprire e ha necessità del prodotto. Io ci sono qui, ci sono io come c'è tutta la mia squadra, insomma, ecco. E quindi preferisco avere una macchina in meno, riferendomi agli agnelli, però darla di qualità. Io, non, come ripetevo, come ti ho detto prima, non mettendo grosse, come ti posso dire, non avendo grossi quantitativi e soprattutto lavorandoli in modo artigianale, fatti a mano, ma fisicamente, non ho la necessità di andare oltre a dover, tra virgolette, fare una scelta industriale che poi magari mi avrebbe fatto lavorare tanto quantitativo, ma non di qualità, come spesso accade.
Guarda, c'avevo qui scritto, no, mi ero scritto qualità e salute, perché ci sei arrivato in un'altra direzione, no? Prima pensavo che il tuo prodotto, come dicevi prima, fa benissimo, no, per i bambini, eccetera, è un prodotto sia buonissimo che anche di qualità per la salute, eccetera. D'altra parte, pure le tue scelte di vita mi sembra che vanno nella direzione in cui si vive meglio, perché il Covid, tra tante cose, ci ha anche insegnato che davamo per scontato tante cose a cui eravamo abituati, a cui però eravamo legatissimi e eravamo molto più felici di quanto percepivamo. E in questo senso dico che una piccola azienda familiare che basa sulla qualità e sulla salute e i propri prodotti ha capito tutto, secondo me.
Beh,
Che ne pensi?
intanto ti ringrazio del pensiero, però non lo so se abbiamo capito tutto. Cioè, di fatto che sono scelte che facciamo con il cuore e la pancia la lasciamo da un'altra parte, perché altrimenti non faremmo lunga strada su quello che è proprio la nostra maniera, il nostro pensare, la nostra cultura. Io porto avanti insieme alle persone che amo questa azienda. Sostanzialmente per far sì che le persone che acquistano il nostro prodotto vadano a casa e possono dire: questo è buono come se l'avessi cucinato io. Come dicevi tu, il Covid ci ha insegnato tante cose. Io, per esempio, prima ero una di quelle che, avendo pochissimo tempo per me e per la famiglia a livello di venire a casa, cucinare, fare, mi sono ripresa i miei spazi, mi sono ripresa le mie dimensioni. E quindi di conseguenza adesso mi ritrovo a cucinare con calma, a pulire l'insalata che compro dal verduraio o dall'ortolano che esce proprio dalla terra, insomma, ecco, non esce da una
Sì,
macchina
sì,
già lavata.
sì, 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 capisco perfettamente. Infatti, sono d'accordo, secondo me abbiamo riposto al centro la qualità della vita, almeno per adesso, poi a lungo lo vedremo.
Certo.
Mentre prima, no, al centro c'era la quantità in tutti i sensi, adesso in questo momento ci si è riposta la qualità. Ad esempio, molti hanno fatto il pane in questo periodo, molti hanno fatto, no, delle cucine che non facevano mai, eccetera, e sicuro in quel senso la qualità è migliorata della vita. Senti, vicino al concetto di squadra c'è il concetto di rete, e per te ovviamente c'ha molto a che fare anche con l'infrastruttura, no? Con le vere e proprie connessioni commerciali, eccetera. Come vedi la nostra evoluzione culturale verso il concetto di rete?
Lì è un pochino più ambigua la cosa, perché fare rete, perlomeno per la mia zona, per questo piccolo paese che io vivo, non è facile, perché qui vivono molto tutti sul proprio piedistallo e fare rete rimane un pochino più difficile, però devo dire che anche qui la mente sta cambiando, si stanno aprendo degli orizzonti e con dei piccoli produttori simili a me, che lavorano ovviamente prodotti ben diversi. Si è fatto più di una volta questo tipo di si è fatto più di una volta questo tipo di atteggiamento per poter far sì che anche lì nascesse una squadra, comunque, perché si condividessero i prodotti laddove magari, ecco, c'è chi lavora allo zafferano e quindi io ci faccio l'aceto e posso colorare l'aceto, insaporire l'aceto con lo zafferano per poi fare i miei marinati, o con della polpa con della purea di lampone e fare altrettanto cose meravigliose e via dicendo con tanti altri prodotti. Quindi anche quello piano piano si sta muovendo e sta crescendo. Ovviamente va detto che non tutte le aziende rimangono sul proprio piedistallo nel modo più assoluto, anzi, questo che ben venga, siamo in tanti a voler, tra virgolette, fare squadra, e questo è un modo come un altro per crescere.
Senti, questa crescita è dovuta ai giovani o alle donne dentro le aziende?
Ma i giovani a volte hanno molta paura e difficoltà. Oggi non sono ben visti e soprattutto sono molto poco aiutati. Un'azienda giovane con a capo una persona che sta al di sotto dei 30 anni, lo Stato, perlomeno in Italia, non gli dà molta affidabilità, non gli dà molto credenziale e quindi hanno bisogno necessariamente di un supporto di una persona più grande, di una spinta anche a livello fisico e mentale per poter fare e andare avanti. Le donne sicuramente oggi si stanno facendo strada in questo settore perché, come dicevamo sul discorso precedente, oggi si sta prendendo, tra virgolette, si sta prendendo quello che prima invece era una prerogativa solo maschile. Abbiamo scoperto di avere testa e gambe e braccia e quindi andiamo avanti.
Quindi diciamo che i giovani ancora, secondo te, sono poco, nei miei termini, sfruttati come forza?
Diciamo che sono poco sfruttati perché hanno, tra virgolette, delle capacità fisiche e mentali molto più ampie di quelle che non ha un cinquantottenne, però purtroppo la legge e chi per loro non gli dà affidabilità perché li vede ancora bamboccioni, come li chiamavano qualche tempo fa,
È vero, vero.
e quindi
Senti.
c'è questo problema.
Senti, leggo sulla tua pagina di Facebook, Lago Vivo, è questo il nome dell'azienda?
Sì, l'azienda si chiama Lago Vivo, nasce dal fatto che volevamo legare il nostro nome al lago e dargli la forza maggiore per poter andare avanti il più possibile. Più di dirgli rimani vivo non poteva essere.
Senti, no, non lo cambiare per me, però dopo il racconto che mi hai fatto, che sei praticamente nata in una barca, io l'avrei chiamato Figli del Lago.
Beh, no, non lo cambierò a prescindere. Figli del lago è più come figli delle stelle, insomma, dai.
Vero, vero, vero. Però tu sei figlia del lago,
assolutamente sì,
no?
orgogliosamente. Sì.
Sì, è meravigliosa questa cosa, questa linea che tracci. No? Nasci nel lago, fai l'adolescenza col tuo papà sulla barca,
Sì.
tuo marito scopre che amare te significa amare il lago e nasce la ditta. Questa è una cosa fantastica, no?
Direi
Bellissima
che ha
questa
chiuso
storia.
tutto in quattro parole. Sì, è andata proprio così. Sono quelle cose però casuali della vita. Mettere due persone magari intelligenti al posto giusto nel momento giusto.
Fantastico, fantastico. Senti, mi vuoi dire qualche altra cosa? Siamo verso la fine del nostro incontro. C'è
Guarda,
qualche altra cosa di cui mi vuoi parlare?
no, tesoro, guarda, io intanto ringrazio tantissimo a te per avermi dato questa opportunità. Spero di conoscerti di persona presto e spero di esserti di aiuto per poter divulgare quello che è la nostra terra. E se ti dovesse venire in mente qualcosa di cui parlare, contattami pure. Io in questo momento sento solamente che di doverti ringraziare per l'opportunità che ci stai dando. Lago Vivo in primis, che è una piccola azienda che si sta facendo forza e si sta facendo, tra virgolette, sta sgomitando qui sul posto, si sta togliendo molti sassolini dalle scarpe. E di questo ne sono orgogliosa insieme a tutta la mia famiglia.
Senti, guarda, io ringrazio te invece per la disponibilità e per la voglia di fare, no? E mi permetto un piccolissimo consiglio: in un futuro non troppo lontano, pensiamo pure a fare qualche cosa di turistico, no? Di portiamo gente da lontano che va sulla barca a pescare col pescatore, che poi vede come il pesce venga lavorato, eccetera, eccetera, perché queste sono esperienze che per chi non vive la vostra vita sono eccezionali, per voi sono la quotidianità. per noi
No, no, no,
sono
no.
uniche, no?
Assolutamente, guarda, noi l'obiettivo, allora tu devi sapere che tutto nasce, Lago Vivo nasce perché doveva essere un itinerismo. E noi volevamo vivere di questo, non volevamo un laboratorio, non volevamo l'impegno che poi ci ha portato un'azienda come è poi diventata, che purtroppo in Italia, nella nostra zona soprattutto, nella nostra regione, tante culture sono limitate perché magari a qualcuno non piace il pesce di lago.
Può darsi, può
No,
darsi, certo.
parlo di
Senti,
cognizione di causa. Se ti basta
mi
pensare che anche
permetto.
nei nostri DPCM, che il nostro ministro del Consiglio ha rilasciato sotto Covid non più tardi di 3 mesi fa, tutte le acque erano citate tranne che le acque interne, tant'è che i nostri pescatori ad oggi non hanno ricevuto nessun sussidio.
Oh Madonna mia, oh Madonna mia. Senti, scusa, non mi addentro in
No,
questo perché
nemmeno
purtroppo
io,
no, io e te non
no,
possiamo fare niente in questo istante. Senti, invece cito molto volentieri Villa Neomia, che è la villa di una mia amica dalle parti di Bomarzo, che ha un piccolo laghetto interno e sta organizzando la pesca sportiva e mi farà piacere mettervi in contatto perché la famiglia che va a stare una settimana perché il papà o non so chi faccia pesca sportiva, magari un giorno vorrebbe venirti a trovare al lago e vedere che cosa succede dall'altra parte, no? Chi è
Non
che
ci
la
sono
pesca la fanno
problemi.
sportiva?
Noi accogliamo anche scuole e su dietro prenotazione facciamo fare dei percorsi, tra virgolette, illustrativi e sia visivi che manuali di come si lavora il pesce e raccontiamo la nostra storia. Divulghiamo
Fantastico, fantastico. Senti, cambiamo del tutto.
quello che è il nostro lago a 360 gradi.
Poi c'è pure Bolsena che, devo dire, dice la sua perché è bellissima, eh?
Bolsena dice la sua nella storia ormai, non è da Paola che si comincia. Bolsena ha il miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena, la sua santa protettrice Santa Cristina che è nata e cresciuta e morta purtroppo a Bolsena e San Giorgio che è protettore della città. Sì, Bolsena può dire la sua, assolutamente.
Senti, andando verso l'arte, perché questo podcast si chiama L'Via degli Artisti, dunque la sindrome di Stendhal, quell'emozione talmente forte di fronte a un'opera d'arte o a un panorama per cui addirittura ti sembra che ti manca un battito
Sei andato
del cuore oppure ti manca il fiato,
Luciano con un video
no?
chiamata,
Scusa?
scusa.
Sì?
Pronto?
Io
Giulio, mi
ti sento
senti?
forte e chiaro, cara.
Scusa,
Non ti
mi era
preoccupare, dicevo
squillato
la
il
sindrome di
telefono.
Stendhal, no? Quell'emozione così forte che ti sembra che il corpo reagisca, no? A un'opera d'arte, a un panorama bellissimo. Ci racconti un evento che ti ha visto protagonista con la sindrome di Stendhal?
Ma guarda, io questa sindrome la vivo praticamente tutte le sere che tramonta il sole, perché davanti al nostro lago ci sono dei panorami sublimi, che non ultimi a nessuno, voglio dire, perché l'Italia è un museo a cielo aperto, e per cui non voglio togliere niente a nessuno, ma se venite a trovarci a Bolsena, viverete in prima persona quello che vi racconto. E credetemi, non esagero nel dire che avrete da che
Senti,
affascinarvi.
dico una parola e tu dimmi che ne pensi. Tuscia.
È la mia terra, è vita, è la mia zona, è cibo, aria, vita, tutto di buono, quello che la gente cerca, qui lo
Probabilmente
trova.
sarai un po' faziosa, ma quali sono i nostri prodotti migliori?
No, non sono faziosa, sono realista perché ho toccato con mano zone diverse e non sempre si decantano nella maniera giusta e soprattutto quando si decantano spesso si omette di dire che invece non è poi tutto rosa quello, tutto oro ciò che luccica. E, scusa, mi sono
Prodotti,
persa
prodotti,
la tua
prodotti,
domanda.
i prodotti migliori.
Ah, beh, noi a partire dal pesce, che è il nostro fiore all'occhiello, poi andiamo sull'agricoltura, sul vino, dalle lenticchie, gli alleatici, Cioè, ci sono delle aziende che vinificano in Aleatico e sono qualcosa di spettacolare. La Cannaiola, è un altro tipo di vitigno. Guarda, hai voglia di mangiare? Si trova un po' ovunque questa cosa, ma credimi, nella Tuscia, se ti giri, trovi tutto
Secondo
quello che
me,
cerchi.
perdonami, non penso di essere fazioso quando dico che l'olio è l'oro verde della Tuscia.
Assolutamente no, non sei fazioso, è vero. Io quando mi decantano altri oli, probabilmente
Ma
hanno
non
le
hanno
loro
assaggiato il
ragioni,
nostro, è
ma
vero?
l'olio l'olio del Lazio e della nostra parte alta del Lazio è
Senti,
sicuramente
ultima domanda
sublime.
non provocatoria, molto culturale. Tre libri che hanno influenzato la tua maniera di vedere, capire la vita, eccetera.
Ma detto così su due piedi, adesso mi prendi impreparata perché sono mesi che mi leggo, perché non ho avuto proprio
Ci
più il
credo.
tempo di materiale per poter mettere mani su una biblioteca. Diciamo che quello che più mi ha segnato nella vita sono state le
Oh,
poesie
che
dei Leopardi.
meraviglia! Ah,
Io le ho lette, non ne ricordo una, però le ho lette e rilette da bambina, fino al consumare dei fogli, perché era talmente qualcosa che mi prendeva dentro, e quel romanticismo di altri tempi che comunque mi porta indietro nella mente ad un'età
fantastico.
meravigliosa.
Senti, ultima domanda un po' scanzonata, ma che cos'è tutta questa passione che c'hai per le etrurie calcio a 5? Etruria calcio,
Quale?
il calcio a 5, sul tuo Facebook.
È una voglia di sponsorizzare una squadra che comunque fa parte della nostra cultura, della nostra zona, e quindi molti ragazzi che magari trovano difficoltà nel fare una grande squadra perché, ahimè, come dicevamo prima, i giovani non si vogliono impegnare o perlomeno non sono all'altezza di impegnarsi. Ci sono dei padri di famiglia invece che hanno questa squadra e portano avanti con entusiasmo
Figo,
questa
fighissimo,
cosa.
bellissimo. Senti Paolo, è stato un piacere assoluto e sopraffino. Ti ringrazio di nuovo per la disponibilità. Sicuramente ti darò fastidio in altre occasioni perché come te credo nella Tuscia, come te credo nei nostri meravigliosi prodotti e nella qualità della vita che nasce dall'uso e dal vivere dentro un ambiente sano, con buona aria, con buoni prodotti, con buone persone intorno. E quindi ti ringrazio, è stato un piacere, cara.
Piacere reciproco, Giulio. Come dicevo prima, spero di conoscerti di persona e di vederti
Ci puoi
presto. Grazie
contare, cara.
infinite e quando disturbami tranquillamente, perché non sarà mai un disturbo, ma sempre un piacere.
Ottimo, ottimo. A tutta la ditta, in bocca al lupo e avanti tutta. Grazie,
E che crepi il lupo e grazie infinite.
cara, ciao.
È il giorno giusto per pulire, non ti distrarre, sta ma sentire. Fa sparirci che cartaccia, è felice la caterinaccia. In a scale from 1 to 10, chi ne mi sa, boy, yes I am. I don't even know why you make it out into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Non leggi, sta per terra, butta nel cestino. Pulì e spazza, eppure ramazza, l'amore tuo e non voglio ricordare. E sbaglio se ti cerco, ma aiutami a...
Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Viterbo. Sono Giulio Della Rocca, detto il prof, ed ho l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello, la cultura, che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare, la mia email è gdrocca@yahoo.com, gdrocca@yahoo.com ed ecco il podcast di oggi.